e ora dovremmo essere in collegamento con Michelangelo Cocco direttamente dalla Cina. Buongiorno, ciao, ci senti?
Vi sento, buongiorno a voi.
Perfetto, anche noi ti sentiamo abbastanza bene. Allora Michelangelo, noi ci abbiamo contattato perché volevamo fare un po' il punto con, diciamo un po' più freddamente, sull'esito delle elezioni di Taiwan. Quello che ci sembrava è che sì, è vero, ha vinto il candidato che viene definito indipendentista, anche se poi in realtà l'opposizione, se non sbaglio, è dal 2016 che non vince le elezioni, e però per esempio per quanto riguarda l'assemblea non ha la maggioranza, quindi è sembrato più un voto, diciamo così, che in qualche maniera prendesse anche in considerazione alcuni aspetti che non sono semplicemente quelli che vediamo noi dall'esterno sulla contrapposizione Cina-Stati Uniti, ma anche aspetti che riguardano la vita interna dei taiwanesi.
Sì, è esattamente così. Il Partito Progressista Democratico, che è il partito appunto cosiddetto indipendentista che ha governato Taiwan negli ultimi 8 anni, quindi per gli ultimi 2 mandati, e se n'è assicurato un terzo per la prima volta nella storia di Taiwan, uno stesso partito governerà per 3 mandati di fila, ha perso una marea di voti, perché è passato più o meno da circa 8 milioni di voti che aveva avuto nella elezione precedente a poco più di 5 milioni di voti, insomma ha perso circa 3 milioni di voti. Considerate che l'elettorato taiwanese è composto circa di 19 milioni di elettori, e li ha persi, diciamo, probabilmente per quelle che sono appunto le prime analisi, le prime interpretazioni, non soltanto per le sue posizioni appunto nelle relazioni tra le due sponde dello stretto, quindi nelle relazioni tra Taiwan e la Repubblica Popolare Cinese, ma anche per le politiche, diciamo, economiche, sostanzialmente quello che preoccupa, diciamo, parecchio i taiwanesi, ha preoccupato molto i taiwanesi nei mesi a ridosso delle elezioni, sia un'inflazione relativamente elevata per Taiwan, oltre il 3%, sia una serie di speculazioni immobiliari che hanno fatto schizzare alle stelle il costo degli appartamenti, per cui praticamente c'è una grandissima difficoltà tra i giovani ad acquistare, ad affittare casa. Questo è avvenuto, si dice, in gran parte perché molti imprenditori taiwanesi hanno ritirato gli investimenti che avevano la Repubblica Popolare Cinese e hanno reinvestito questi denari nel mattone a Taiwan, e questo ovviamente ha fatto aumentare il costo delle compravendite e degli affitti.
Anche a causa
dei salari, in realtà.
No, diciamo, anche a causa della crisi immobiliare in Cina, nella Cina continentale.
Esattamente, anche a causa della crisi immobiliare, e comunque una situazione anche salariale, diciamo, abbastanza compressa a Taiwan oramai da tempo. Inoltre ci sono stati poi oramai più o meno un anno fa dei grossi scandali all'interno del DPP, del Partito Progressista Democratico, scandali di tipo, diciamo, di corruzione. E insomma tutto questo unito, diciamo, anche alla normale stanchezza di un elettorato che vede lo stesso partito al governo da 8 anni, ha fatto perdere tantissimi voti ai cosiddetti indipendentisti, che quindi controllano ancora una volta la presidenza, però, come diciamo accennavi tu, non hanno la maggioranza in Parlamento, in particolare questo Parlamento che è composto da 113 seggi, 52 Partito Nazionalista, al Kuomintang, 51 soltanto al Partito Progressista Democratico e 8 al Partito Popolare, poi se non sbaglio ne avanzano un paio che sono ad indipendenti. Questo cosa significa? Che il 2 febbraio prossimo, quando il Presidente, che appunto ha il compito di nominare il Primo Ministro, dovrà scegliere il Primo Ministro, lo dovrà scegliere tenendo conto di questa situazione parlamentare totalmente nuova, e quindi dovrà cercare delle mediazioni, dovrà probabilmente trovare delle figure più o meno indipendenti per quanto riguarda i ministri, per quanto riguarda lo stesso Premier, perché altrimenti, diciamo, non potrà far passare praticamente nessun provvedimento del governo, diciamo, all'interno del Parlamento. Non soltanto questo, ma anche la politica che dovrà seguire dovrà tenere conto di questa maggioranza parlamentare completamente nuova, e quindi presumibilmente non potrà forzare diciamo, per quanto riguarda le politiche nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, né per quanto riguarda, diciamo, le politiche tradizionali che sono state quelle del DPP in ambito appunto sociale, dei diritti, eccetera. Quindi una situazione, diciamo, del tutto nuova, sostanzialmente con un paese che è meno governabile, molto meno governabile di quanto non lo sia stato nel corso degli ultimi 8 anni.
Sì, poi volevo soffermarmi sul voto dei giovani, che a quanto pare è finito verso Ko Ben-jae, che è l'ex sindaco di Taipei, e che giovani che peraltro, insomma, si sentono adesso più taiwanesi che cinesi, cioè che, nel senso, una nuova generazione che in qualche maniera ha elaborato anche una propria identità differente dalla Cina continentale, che però hanno votato per motivi pratici, come quelli che dicevi te riguardo gli affitti e l'accesso appunto al diritto della casa.
Beh, senz'altro, diciamo che da questo punto di vista Ko Ben-jae, candidato del Partito Popolare, era quello un pochino più a sinistra, nel senso che la cosa che lui propone, e che non propongono invece gli altri, è una tassazione progressiva delle rendite immobiliari ed anche una serie di misure antispeculazione per cercare appunto di tamponare questa situazione dei prezzi degli affitti, delle compravendite schizzate alle stelle. Quindi da questo punto di vista lui diciamo ha raccolto il favore appunto dei più giovani. L'altra cosa che sicuramente gli ha dato una spinta, consideriamo che questo candidato ha raccolto oltre il 26% alle presidenziali, non avendo dietro un partito, mentre il Kuomintang è un partito che è stato fondato all'inizio del secolo scorso, e il Partito Progressista Democratico è anche un partito ben strutturato. Il Partito Popolare è una cosa che ha fondato lui nel 2019, quindi di fatto è un partito personale. È riuscito comunque appunto ad ottenere il 26%, e poi per il gioco dei seggi uninominali, del sistema maggioritario della Camera, ovviamente lui ha preso più voti soltanto al proporzionale, quindi ha soltanto 8 seggi in Parlamento. Ma è molto popolare, è stato sindaco di Taipei, quindi della capitale di Taiwan, negli ultimi 8 anni sostanzialmente. E, diciamo, oltre a queste proposte un po' più sociali, quello che lo distingue molto dagli altri politici taiwanesi è quello di essere, insomma, un personaggio del tutto non ingessato, parlare in maniera molto, molto franca. Ha fatto anche, diciamo, per la verità, parecchie gaffe anche un po' sessiste, ma questo, diciamo, rientra in questo personaggio che appunto è apprezzato dai giovani, perché mi diceva una mia amica collega taiwanese: a differenza degli altri politici, ai ragazzi e ai giovani sembra veramente un essere umano, cosa che evidentemente non sembrano gli altri, appunto, né la presidente Tsai, la ex presidente Tsai, scusatemi, che è un personaggio ultra compassato, e nemmeno quelli dell'opposizione del Kuomintang. Quindi, diciamo, queste sono un po' le caratteristiche che gli hanno fatto riscuotere tutto questo successo.
Senti, dal punto di vista delle relazioni con la Cina, lei comunque sembra non essere così radicale come viene raccontato dai giornali e dai mass media qui, perché ha fatto anche precedentemente, durante la campagna elettorale, delle aperture.
Ma secondo me lui è abbastanza radicale, diciamo, un po' la sua storia testimonia questo, anche la sua vice Xiao Bikim lo è allo stesso modo. Il discorso è che, secondo me, soprattutto per quello che è successo negli ultimi anni dalla presidenza Trump e poi con quella Biden, che è stata piuttosto in continuità, non si può guardare a Taiwan senza guardare, diciamo, prima di tutto agli Stati Uniti, che insomma un po' dietro le quinte, non dico manovrano la questione taiwanese, ma sicuramente hanno una grandissima influenza su Taiwan, e questo è il motivo per cui la Repubblica Popolare Cinese non ha reagito come i media mainstream avevano immaginato, cioè con una reazione di forza a queste elezioni taiwanesi, alla terza vittoria consecutiva dei, diciamo, cosiddetti indipendentisti. Perché i cinesi, a parte il fatto, come abbiamo appena detto, che hanno visto che questo governo sarà comunque indebolito rispetto ai precedenti, quindi avrà meno margine di manovra, ma ai cinesi, alla leadership cinese, interessa soprattutto quello che fanno gli americani su Taiwan. E è chiaro che il 15 novembre scorso, quando Joe Biden e Xi Jinping si sono incontrati a San Francisco, hanno raggiunto sostanzialmente un accordo per non farsi del male su Taiwan, che fa comodo a tutti e due, perché Biden affronta adesso la campagna elettorale con diciamo due grossi grattacapi irrisolti, cioè la guerra in Ucraina e diciamo il massacro continuo di palestinesi in Medio Oriente, e certamente non si sarebbe potuto aggiungere, diciamo, una terza crisi. E anche Xi Jinping fa comodo, diciamo così, non esasperare la tensione su Taiwan, perché la Cina in questo momento ha un problema grosso di far ripartire l'economia in una maniera un po' più accelerata, perché adesso qui insomma l'economia è un po' lenta, diciamo, è un po' fiacca. Quello che appunto si aspettano i cinesi è di vedere che cosa gli americani e questo governo nuovo taiwanese, che comunque sarà la presidenza in particolare molto molto vicina agli Stati Uniti ed avrà dei canali di comunicazione fortissimi, perché Xiao Bikin, che è la vice di Lai, ha lavorato per negli ultimi 3 anni sostanzialmente come rappresentante di Taiwan a Washington ed ha diciamo legami abbastanza stretti, come si dice, bipartisan, cioè sia con i democratici che con i repubblicani, e quindi tra l'altro aveva la cittadinanza anche americana fino a un paio d'anni fa, e vi ha rinunciato per motivi appunto politici. Adesso è soltanto cittadino taiwanese, ma ha una laurea in scienze politiche ad Harvard. Insomma, i canali veramente di comunicazione tra il governo, tra gli Stati Uniti, tra Washington e Taipei, sono praticamente molto aperti, molto, molto fluidi. Di conseguenza la leadership cinese aspetterà di vedere che cosa farà Biden di concerto con questa nuova amministrazione, e ripeto, per il momento secondo me non c'è da attendersi grosse sorprese fino alle prossime elezioni presidenziali americane. Resta aperta una questione gigantesca, che è appunto la questione taiwanese. È una vera e propria gigantesca mina all'interno del Pacifico, perché questa questione, diciamo, non soltanto non è risolta, ma il problema fondamentale è che è stata fatta rientrare purtroppo a pieno, diciamo, nella competizione strategica tra Cina e Stati Uniti. È un tira e molla su quest'isola che diciamo per il Partito Comunista Cinese rappresenta, diciamo, determinate cose: una questione di principio, una questione di indipendenza nazionale, una questione di sicurezza nazionale, e invece per gli Stati Uniti rappresenta sostanzialmente, io temo, al di là, diciamo, di quelle che sono le dichiarazioni poi ufficiali di propaganda, eccetera, temo che più che la difesa di una giovane democrazia rappresenti il tentativo comunque di tenere una spina nel fianco della Repubblica Popolare Cinese. Questo purtroppo, diciamo, a un certo punto potrebbe dare vita a uno scontro, a meno che ovviamente non si trovi un cosa che non è da escludersi, ma insomma una soluzione politica a questa vicenda, a questa questione.
Certo, potrebbe generare conseguenze imprevedibili. Bene, Michelangelo, io ti ringrazio insomma del tuo contributo, anche perché abbiamo dato, come dire, uno sguardo un po' diverso, secondo me, da quello che arriva qui dai media mainstream. Grazie ancora e a risentirci. Buona giornata.
A voi,
ciao.
Buona.
Ciao.